Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, ripartiamo dalle valutazioni e dalle analisi sul risultato referendario letto anche da Firenze e dalla Toscana. Il popolo si è espresso, questo governo dovrebbe dimettersi ma non ha la dignità per farlo. Lo ha detto ai nostri microfoni il professor Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, commentando il risultato referendario, una lezione anche per il centrosinistra, dice ancora Montanari, che dovrebbe parlare il linguaggio della Costituzione invece di inseguire il centro. Ascoltiamo un estratto dell'intervista a Tommaso Montanari che ritrovate in versione integrale su controradio.it.
Quando la politica parla la lingua della Costituzione, cioè una lingua radicale, una lingua che ha al centro le cose vere della vita, la giustizia, la pace, allora le persone tornano a votare. C'è una parte di elettorato che alle politiche, anche alle amministrative, non sa più cosa dire, ma se toccano la Costituzione, allora torna in gioco. E questa è una lezione enorme. Innanzitutto è stato fondamentale per salvare la Costituzione, che è davvero la difesa di chi non ha altra difesa, il potere di chi non ha altro potere. E poi spero che dica qualcosa all'alternativa, all'opposizione, e cioè che non si vince al centro, che bisogna liberarci dei vari Renzi, Calenda. Non si vince al centro, non si vince con parole moderate, non si vince dicendo che in fondo va bene tutto così, si vince dicendo che bisogna cambiare tutto e dicendo in quale direzione farlo, e si vince riportando al voto coloro che di solito non votano.
Si vince con il campo largo.
Sono cose astratte che riguardano, bisogna uscire dal linguaggio autoreferenziale degli addetti ai lavori. Allora, campo largo non vuol dire niente. La Costituzione ha, come diceva Don Milani, è la lingua del Vangelo, non dice campo largo, dice eguaglianza, dice rimozione degli ostacoli all'uguaglianza, dice solidarietà, dice pace, dice ripudio della guerra, dice campo largo.
Eppure bisognerà immaginare, come dire, delle strategie, delle alleanze, dei percorsi comuni, chiamiamolo in un altro modo.
Questo viene dopo, bisogna immaginare un progetto, bisogna dire che cosa si vuole fare in questo paese e nel mondo. E poi chi ci sta, però diciamo le alleanze, le leadership, le primarie, le alchimie, i posizionamenti vengono dopo, dico che non devono venire, vengono dopo e soprattutto non possono essere l'unica cosa, l'unico racconto della politica. Sembra che la politica riguardi soltanto chi la fa. Questo referendum si è capito che invece c'è qualcuno che è disposto a venire a votare se pensa che la cosa lo riguardi, e questo è il punto, fare capire che la politica riguarda tutti, che questo governo è fondato sull'ideologia di Fratelli d'Italia, che dice di essere il movimento dei patrioti che interpreta lo spirito della nazione. Dicono costantemente l'Italia è con noi, noi rappresentiamo tutti gli italiani, i giudici che fanno sentenze contro di noi sono contro la volontà popolare, e gli intellettuali, i giornalisti che parlano contro di noi sono contro il popolo. Ora che il popolo ha parlato e che in maggioranza gli ha detto di no, sono entrati in un loop ideologico irresolubile, perché la patria ha parlato e ha detto ai patrioti toglietevi di mezzo, e i patrioti invece si aggrappano alla poltrona. Questo mette un tantinello in crisi la narrazione.
Ma allora bisognerebbe andare ad elezioni anticipate, secondo lei?
Siamo l'unica cosa dignitosa che ha fatto Renzi nella sua vita politica fu dimettersi dopo il referendum. Giorgia Meloni questa dignità manca, è chiaro che si dovrebbe dimettere, cioè hanno investito tutto, un governo in carica che cambia la Costituzione è un fuor d'opera. I governi non dovrebbero cambiare la Costituzione, dovrebbero attuarla, dovrebbero dimostrare di saper governare dentro la Costituzione. Tu provi a cambiare le regole del gioco, ti pigli una porta in faccia, qualunque diciamo governo degno di questo nome si dimette.
Andiamo adesso a Montemurlo, l'avvertenza, l'Alba, le aziende committenti validano l'accordo sul futuro dei lavoratori della stireria L'Alba di Montemurlo, siamo in provincia di Prato, il sindacato Sudcobas parla di precedente storico e di 193 giorni di lotta di presidio permanente. Un estratto dell'intervista a Francesca Ciuffi di Sudcobas, che ha seguito in prima persona l'avvertenza L'Alba nello speciale integrale anche in video che trovate su controradio.it.
Il merito di questa vittoria storica va tutto ai lavoratori che hanno creduto di poter rendere possibile qualcosa che fino a prima di 3 giorni fa sembrava una fantasia, sembrava qualcosa che per tanti anni tanti altri lavoratori hanno provato a sollecitare, cioè una responsabilità concreta dei brand rispetto alle condizioni di lavoro degli operai che lavorano lungo le loro filiere. E se oggi con l'accordo dell'avvertenza L'Alba questa cosa per la prima volta è realtà, cioè per la prima volta una storia di sfruttamento, una storia di caporalato si risolve grazie all'intervento dei brand, è solo grazie alla fiducia che questi questi lavoratori hanno avuto nel fatto che la lotta potesse portarli a raggiungere questo risultato inedito. L'avvertenza all'alba, noi crediamo, non può e non deve essere una felice eccezione, una situazione che per una volta si è risolta in una maniera positiva per i lavoratori, ma deve aprire la strada a far sì che la logica che sta dietro a questo accordo che abbiamo raggiunto entri a tutti gli effetti dentro il contratto nazionale tessile e finalmente le filiere della moda inizino a essere trattate come quello che sono, cioè delle filiere di appalti in cui chi sta in cima a questi appalti ha e deve avere una responsabilità concreta nei confronti di chi ci lavora.
Questa mattina al CESVOT la presentazione dell'indagine Una regione sotto pressione, cittadini, volontariato e vita sociale in Toscana, realizzata da Sociometrica per il CESVOT. Sentiamo com'è andata in diretta da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Ti raffaele dati molto interessanti, a partire dal titolo, che è sotto pressione, ma non solo, il titolo della indagine che è stata effettuata, come dicevi, da Sociometrica per il CESVOT. Allora, quello che emerge è un quadro di una società toscana molto preoccupata per il proprio futuro. Il 47,6% appunto si dice preoccupato per quello che verrà, il 39,5% dichiara che il reddito non basta a coprire le spese, il 45,3% conosce qualcuno che ha avuto difficoltà senza chiedere aiuto, il 58% dei giovani è preoccupato per il proprio futuro, il 44,5% delle donne è in fragilità economica. Insomma, un quadro davvero a tinte fosche. Però il volontariato è una speranza, il volontariato può colmare questo gap. L'antidoto primario è infatti stimato dal 79,3% della popolazione. Proprio questo è il tema, cioè riuscire a colmare questo mismatch che c'è tra la stima nei confronti del volontariato e invece la possibilità concreta di fare attività di volontariato, perché i giovani hanno bisogno, ha detto Luigi Paccosi, presidente del CESVOT, di forme nuove, meno burocratizzate, meno sclerotizzate di affiliazione ad un'associazione. Bisogna dargli la possibilità di avere un approccio più fluido nei confronti dell'associazione di volontariato e quindi di capitalizzare da parte di queste il prestigio che c'è nei confronti del volontariato, viene visto come una sorta di welfare, sostanzialmente lo è, come sappiamo, e d'altro canto anche la voglia dei giovani di impegnarsi. Però, come ha testimoniato il referendum, i giovani, intesa la fascia tra i 18 e i 28 anni, si mobilitano su temi specifici, su fatti concreti, non sull'idea di appartenere a un'associazione. Questo ovviamente cambia rispetto al modo in cui le associazioni anche toscane sono state organizzate finora. Per ora è tutto, ulteriori particolari nella newsletter serale, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Campi Bisenzio. Un caso di influenza aviaria in un allevamento di Campi Bisenzio ha innescato un vasto intervento veterinario. In circa 12 ore sono state abbattute 1000 volatili tra fagiani, quaglie, anatre e pernici. Il focolaio sarebbe collegato ad un allevamento umbro da cui provenivano gli animali destinati sia alla filiera alimentare sia al ripopolamento venatorio. La ASL Toscana Centro precisa che non si sono riscontrati sintomi evidenti, ma sono stati comunque attivati controlli estesi nel segno della massima cautela. Sentiamo Sandra Salvato.
Un focolaio scoperto quasi per caso e un intervento rapido per evitare rischi anche più grandi. A Campi Bisenzio un allevamento avicolo è stato al centro di un'operazione lampo dopo la conferma di un caso di influenza aviaria. In meno di 12 ore circa 1000 volatili sono stati abbattuti su disposizione della ASL Toscana Centro. Il virus è stato individuato grazie a una rete di controlli attivata tra le regioni. I campioni analizzati dall'Istituto Zooprofilattico di Padova hanno confermato la positività di uno degli animali, facendo scattare immediatamente il protocollo di sicurezza. Attorno all'allevamento è stata istituita una zona di sorveglianza di 10 chilometri, mentre sono in corso verifiche sanitarie anche sul personale a scopo esclusivamente precauzionale. Secondo le autorità sanitarie, gli animali non mostravano sintomi evidenti. Proprio per questo, spiegano i veterinari, il monitoraggio resta fondamentale per intercettare tempestivamente eventuali focolai. Resta comunque bassa la preoccupazione per la salute pubblica. Il passaggio del virus all'uomo è considerato estremamente raro e ad oggi in Italia non si registrano casi di trasmissione. Un intervento deciso dunque per contenere il rischio sul nascere e proteggere il territorio.
All'Archivio Contemporaneo Bonsanti di Via Maggio a Firenze questa mattina la presentazione della mostra Raccontare il mondo, donne, letteratura e infanzia al Viese in occasione dei 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto. Di che si tratta? Ce lo racconta in diretta Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, sarà come entrare a una festa di compleanno, un centro che festeggia tutto intorno, amici e sodali che con lei hanno condiviso l'amore per la letteratura, in particolare quella dedicata ai più giovani. Stiamo parlando dei 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto, scrittrice di alcuni testi cardine della letteratura per ragazzi, e per sottolineare la centralità di questa produzione letteraria troppo spesso relegata a sottocategorie, come dicevi, il gabinetto si è presente presso l'Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti in Via Maggio, la mostra Raccontare il mondo, donne, letteratura e infanzia al Vessì. Laura Orvieto, le donne, la letteratura per l'infanzia, autrici complesse che segnano un'epoca con le loro opere ricche di magia, illustrazioni imperdibili, possiamo dire, ma non per questo sorelle minori di quelle destinate agli adulti. Questa mostra nasce in occasione di questo compleanno, di questa figura cardine, non solo per il Vessier, per la presenza del vasto fondo della famiglia Orvieto presso l'archivio Bonsanti, dove sono ricostruite tre stanze dell'appartamento in cui era custodita la biblioteca di Adolfo Orvieto, ma anche per la costituzione nel lontano 53, anno di morte della scrittrice, del più importante premio per la letteratura d'infanzia di cui oggi porta il nome. Abbiamo voluto e avuto la possibilità di vedere in anteprima questa mostra, che è un piccolo gioiello nel gioiello, possiamo dire, a cura di Benedetta Gallini e Lisa Martini. Proponiamo alcune delle immagini sul nostro sito, poi le interviste al direttore del Vessier e alle stesse curatrici. Questa sera è Newsline, a te la linea.
Grazie Caravelli, chiudiamo con le previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto poco nuvoloso, venti moderati, mari mossi al largo, poco mossi sotto costa, temperature le minime in calo con possibili locali deboli gelate nei fondovalle, massime in lieve aumento. 13:02 arriva il City Lights tra poco e poi Pierluigi Megahertz, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.